Andiamo al prossimo, che sarebbe un messaggio sulla nostra crescita spirituale. Un messaggio intitolato Vittoria nella tormenta. Come resistere e resistere nei tempi difficili e confidare in Dio, avere fede, perché se resistiamo vedremo la vittoria.
Gloria a Dio. Ieri sera pregavamo qui con le sorelle, diciamo, cos'è che, Signore, guidaci, cos'è che i bambini, i ragazzi, i fratelli, le sorelle, cosa hanno bisogno, Signore, cos'è la cosa che più li può aiutare in questo momento? E Gesù mi ha parlato e mi ha detto come ci siamo consigliati, che Angela diceva qualcosa di come overcome, come vincere, vero Angela?
Sì.
Angela vi vuole tanto bene, anche Dora, ragazzi, veramente. Tutti preghiamo per voi. E allora così mi sono messo a pregare e il Signore mi ha dato questo messaggio. Adesso con tanto amore condivido con voi. Ebrei 11,6, Angela.
Or senza fede è impossibile piacergli, poiché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che ricompensa tutti quelli che lo cercano. Amen. Come il canto fede che abbiamo sentito all'inizio oggi. Ebrei 11,6.
Conosciamo tutti la storia di Giacobbe, Israele. Come lui scampò la carestia andando in Egitto. Era stato profetizzato a suo padre Abramo anni prima che l'Egitto avrebbe però reso il popolo di Dio schiavo per 400 anni. Eppure, e questo lo dice in Genesi 15, eppure Dio gli dice a Giacobbe di andare. Lo leggiamo? Genesi 46, 1 a 4.
Genesi 46, 1 a 4. Israele partì con tutto quello che aveva e giunto a Beersheba offrì sacrifici al Dio di Isacco suo padre. Dio parlò a Israele in visioni notturne e disse «Giacobbe, Giacobbe!» ed egli rispose «Eccomi!» E Dio disse «Io sono Dio, il Dio di tuo padre. Non temere di scendere in Egitto, perché là ti farò diventare una grande nazione. Io scenderò con te in Egitto». Te ne farò anche sicuramente risalire e Giuseppe ti chiuderà gli occhi.
Wow, quindi Dio gli dice, morirai in Egitto, però Giuseppe, che era suo, diciamo, la sua discendenza, quello che portava la staffetta, era Giuseppe. E Giuseppe ti chiuderà gli occhi. Quindi Israele conosceva bene la profezia della schiavitù dei 400 anni, perché a quei tempi la Bibbia non c'era, e veniva tramandata per bocca da padre in figlio. Quindi Abramo la tramandò ad Isacco, Isacco la tramandò a Giacobbe, e così giù per la linea, finché arrivò a Mosè, e Mosè scrisse il Pentateuco, i primi cinque libri della Bibbia. Per questo Dio dovette apparirgli e parlargli di persona, perché il viaggio in Egitto era di cattivo presagio.
E allora come mai?
Le aspettavano 400 anni di prigionia, di schiavitù, lo sapeva Giacobbe.
E come mai, se Dio lo avvisa che saranno schiavi in Egitto, perché lo manda lì in Egitto?
Per capire questo bisogna pensare, bisogna vedere, andare a fare un salto in avanti nel libro dei numeri, Esodo, Numeri, quei libri lì, e vedere le mormorazioni del popolo di Dio, come si ribellarono a Dio, perché servirono 400 anni per cercare di spezzare un po' il cuore di questa gente, il cuore indurito. 10 figli di Giacobbe erano dei criminali che hanno venduto Giuseppe come schiavo. Era un popolo di capre, il popolo di Israele erano capre. E allora Dio cercava di far diventare pecore. La maggioranza di loro erano capre. Infatti morirono nel deserto perché erano, diciamo, un branco di ribelli, un po' come le chiese di oggi che non vogliono andare a evangelizzare. Più facile costruire chiese di mattoni che chiese di anime vive. Ecco perché. Per cui Dio, per cercare di mostrare che Dio è il Salvatore, Dio ha dovuto creare, in certo senso, la schiavitù. La schiavitù in Egitto non l'hanno fatta gli egiziani, l'ha creata Dio. Perché era un modo per spezzare il cuore insuperbito, il cuore duro di Israele, del popolo di Israele, e Dio non ci riuscì, dovete farli morire nel deserto. E quando uscirono dal deserto e conquistarono Canaan, lo stesso si volsero subito ad adorare idoli. E quindi quando ci sono difficoltà come la tribolazione, l'anticristo che viene, è Dio che sta cercando di spezzare il nostro cuore indurito, farci alzare dalle panche delle chiese, la morte, e andare a seguire Gesù, va bene?
Sì, e questa è una obbedienza ammirabile a Giacobbe. Giacobbe ha avvisato che saranno schiavi in Egitto, tuttavia lui va con fede in Egitto, sapendo che lo aspettano difficoltà.
Giacobbe era il nome di Dio, Giacobbe, Caleb, Mosè, Joshua, Giosuè, pochi ma c'erano. E Giacobbe era fedele, perché Giacobbe è quello che raccolse tutti gli idoli della sua discendenza, li nascose sotto una quercia. Giacobbe era il nome di Dio. Allora, cosa fa Israele quando Dio gli dice non temere di scendere in Egitto? Là ti farò diventare una grande nazione. Dio glielo deve dire che diventa una grande nazione. Che Israele, io credo che sapeva benissimo, l'aspettano 400 anni, che poi divennero 430, perché Mosè è ucciso in egiziano, doveva scappare per 40 anni. Dio lo avvisò 10 anni prima, dopo 390 anni. E invece di prepararsi, ucciso in egiziano, dovete scappare per 40 anni, divennero 430 anni. La profezia diceva 400 anni. Quindi vedete, a volte le profezie sono condizionali. Condizionali alla nostra obbedienza, i premi specialmente sono condizionali, quindi attenzione, ci sono profezie e profezie, va bene, nella Bibbia, fate il corso biblico, lì spiega un po' queste cose. Allora, Israele parte obbediente.
Israele, allora, e Giacobbe?
Lo stesso, Israele e Giacobbe, perché già lui, Giacobbe, il suo nome già era stato cambiato in Israele. Israele parte vuol dire che la sua tribù lo segue. Erano 70 quando andarono in Egitto. E infatti nella Bibbia, vedi nel libro dei Salmi, anche nelle profezie, cioè Israele e Giacobbe sono due nomi che vengono usati intercambiabilmente. Spesso dobbiamo partire come Israele, come Giacobbe. Partire senza avere assicurazione di niente. Partire per fede, senza sapere dove andiamo. Ebrei 11. Quindi, fratelli, adesso stiamo entrando in una fase che noi, Israele cristiana, dobbiamo partire senza sapere dove andiamo, solamente che una bussola che ci dice vai nord, segui questa lancetta della bussola spirituale. Cosa dice? Dice uscire dall'Europa, uscire dall'Occidente, dove più o meno noi avevamo una fosca idea di venire andare qui, andare in Perù, un'idea abbastanza fosca, ma non era troppo... Siamo dovuti partire per fede. Ebrei 11, 8 al 40, qualche stralcio, verso 8.
Ebrei 11, 8. Per fede Abramo, quando fu chiamato, ubbidì per andarsene in un luogo che egli doveva ricevere in eredità e partì senza sapere dove andava.
Preparatevi, fratelli, che Dio quando vi chiama, a volte dovete partire, avete un'idea, magari la nazione, magari una città, magari una regione, però non aspettate la sicurezza, ecco qui c'è un albergo riservato, una pensione riservata, un lavoro riservato, no, a volte ci sono persecuzioni riservate, difficoltà riservate, afflizioni riservate, capito? Possiamo solo contare e dobbiamo solo contare su Gesù, verso 9.
Per fede soggiornò nella terra promessa come in una terra straniera, abitando in tende come Isacco e Giacobbe, eredi con lui della stessa promessa.
Soggiornò in tende, va bene, soggiornare così... Andiamo.
Perché aspettava la città che ha le vere fondamenta e il cui architetto e costruttore è Dio.
Grazie Signore. E abitare in tende è bello perché puoi spostarti in un attimo, non devi vendere la casa, vendere il terreno. Se il fratello è in grado di spostarsi qua e là, poi gli avanzano soldi, certo puoi comprarti una casa, un terreno, non sono contro quello. Però innanzitutto bisogna essere... come Abramo, pronti a spostarsi con le tende. Oggi le tende, una delle tende migliori in questo tempo della fine, vi consiglio un furgoncino. Non un camper, roulotte lussuosa che attira i ladri. Un furgoncino grande abbastanza per la vostra famiglia, che sembra un furgoncino però, che non sembri un camper. Di maniera che se c'è un terremoto, se c'è un'emergenza, una persecuzione, vi spostate, lì potete dormirci una notte, due notte, una settimana o due, un mese. E se ci potete dormire una settimana, ci potete dormire un mese. E se potete dormirci un mese, potete dormirci 6 mesi. Sta parlando di emergenze. Va bene? E il furgoncino è meglio che una macchina. Il furgoncino può dormire, può trasportare, può magari con un traino. Quindi, ecco, questi sono suggerimenti. Io l'ho fatto tante volte, ho abitato in tende. Tende letterali, proprio tende, a volte invece è un orlotto, a volte questo, un camper, un furgone, e a volte una casa, attualmente abbiamo una casa, però il missionario, il discepolo deve essere pronto a partire, vabbè, sì, senza, sì, ma cosa sì. Mangerò, cosa berrò? A me mi fa ridere le persone che dicono prenoto una pensione, però la pensione non mi piace perché il gabinetto era dall'altra parte del corridoio, cambio pensione, ma mi ragazzi... La chiesa del cappuccino della brioche non va molto lontano. Avanti, hai letto il 10?
Sì.
20, vai, salta al 24.
Ebrei 11:24. Per fede Mosè, fattosi grande, rifiutò di essere chiamato figlio della figlia del faraone, preferendo essere maltrattato con il popolo di Dio che godere per breve tempo i piaceri del peccato. Stimando gli oltraggi di Cristo, ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto, perché aveva lo sguardo rivolto alla ricompensa.
Ok, ci fermiamo qui, sul capitolo lungo, sono 40 scritture.
Bellissimo.
Bellissimo, quella scrittura che io ho memorizzato perché mi hanno aiutato molto nella mia vita. Grazie Signore, bellissimo questo capitolo.
Cioè Mosè ha rifiutato tutta la comodità del palazzo, di essere qualcuno importante in Egitto, per essere maltrattato e vivere come Israele.
Capito, fratelli? Dovete essere disposti a essere maltrattati col popolo di Dio, perché noi siamo maltrattati. Ogni persona che evangelizziamo, se questa qui non riceve il Vangelo, ci maltratta. Per questo devi usare saggezza a chi evangelizzare. Una pecora o una capra? Stai dando le cose sante a una pecora o un cane? Stai dando le perle a una pecorella o un porco? Ha detto Gesù questo, nessuno si offende. Matteo 7 ha detto, non date perle ai porci. E così, Gesù diede molte perle ai porci, che poi lo tradirono. Quindi usare, sviluppare, chiedere a Dio il dono del discernimento.
Amen.
E fratelli, a volte per fede dobbiamo partire, magari solo essendo guidati dalla speranza di vedere una piccola stella, magari vediamo una piccola stella diciamo spirituale ovviamente, cioè una direzione, un'idea, una rivelazione, va bene, rivelazione basata nella parola in una maniera o nell'altro. A volte dobbiamo partire guidati da una stella che ci indichi in un modo sovrannaturale il luogo, come avvenne ai tre saggi, i tre magi d'Oriente. Dio non li delude, però Dio onora la loro fede di questi tre magi e la stella li guida nella piccola stalla di Betlemme. A volte dobbiamo fare questo, non è un'eccezione, Abramo lo fece, seguì la stella della parola di Dio, Giacobbe lo fece, ubbidì la stella della direzione di Dio. Atti capitolo 8, cosa vediamo? Li vediamo che qui cambia la musica, okay? Siamo nell'anno 34 dopo Cristo, la scrittura è Atti 8:1, me la leggi gentilmente?
Atti 8:1. E Saulo approvava la sua uccisione
di Stefano.
Vi fu in quel tempo una grande persecuzione contro la chiesa che era in Gerusalemme, tutti furono dispersi per le regioni della Giudea e della Samaria.
Ok, quindi qui vediamo che si scatena una persecuzione e voglio leggere questa scrittura perché questo, diciamo, dobbiamo abituarci all'idea di essere perseguitati. Attualmente il diavolo ci perseguita e sta perseguendo tutto il mondo col suo coronavirus perché secondo me probabilmente sta venendo l'anticristo, probabilmente sta per crollare il sistema monetario mondiale, quindi le cose diverranno peggio, che se continua così il sistema crolla. Bisogna vedere cosa fa il Signore. Se i tempi sono maturi, il Signore glielo permette. Se i tempi non sono maturi, il Signore non glielo permette. Io non lo so se questo... Però c'ha tutti i numeri che potrebbe portare a un crollo finanziario che automaticamente catapulta l'anticristo alla ribalta. Lo vediamo a Daniele 11, versetti 20 e 21. al suo posto nel sistema finanziario mondiale, si interpreta così queste due scritture, però me le interpreto io, al suo posto sorge un uomo vile, al verso 21 Daniele 11, e questo è l'anticristo, come lo sappiamo, perché 10 scritture più avanti, verso 31, depone l'abominazione della desolazione che Gesù ci dice a Matteo 24, 15, quando la vedrete come Daniele vi ha detto, verso 21 ci sarà grande tribolazione. Quindi questa è l'interpretazione giusta. E allora qui c'è la persecuzione, ecco, quindi io voglio anche dire questo, fratelli, tra tanti preparativi e spostamenti, impacchettare, prendere l'aereo, arrivare a un posto, affittare una casa, o forse ne compri una, sempre iniziare affittando, eccetera. Però in tutte queste cose, queste cose materiali, che pure stanno prendendo la maggioranza del nostro tempo in questa fase particolare, attenzione a non togliere gli occhi dall'evangelizzazione, perché vediamo qui Atti 8.1 che dice furono dispersi per le strade della Samaria, però se ne andarono evangelizzando. Se ne andarono, va bene? Infatti vuoi leggerlo per cortesia? Torna ad Atti capitolo 8, quindi verso 1 vediamo, parla dell'uccisione di Stefano, il primo martire, che poi fu, sì, poi fu il secondo martire, che il primo è stato Giovanni Battista. Quindi dopo l'uccisione del secondo martire della Chiesa, in quel tempo vi fu grande persecuzione contro la Chiesa. Vai avanti verso 2. Cosa fecero i discepoli che furono perseguitati e uccisi, eccetera? Furono dispersi per tutte le regioni. E cosa fecero verso 2?
Verso 4 lo dice.
Verso 4, quello che è.
Allora quelli che erano dispersi se ne andarono di luogo in luogo portando il lieto messaggio della parola.
Ecco, grazie. Allora, infatti lo vediamo, diciamo, in Atti capitolo 8, va bene, hanno messo in pratica Atti 1:8, capitolo 1, verso 8. Cosa dice? Dice andate e
Atti 1:8 dice, sì, riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in Giudea, in Samaria e fino all'estremità della terra.
Ecco, quindi non obbedendo a Atti 1:8, ricevono la bastonata di Atti 8.1, quindi o fai 1.8 o ti becchi 8.1.
Che è persecuzione.
Hai capito, persecuzione. E, per favore, dammi la scrittura Matteo 28, 19, 20, credo che sia.
Matteo 28, grazie. 19. Andate dunque e fatemi discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente.
Quindi andate, predicate, battezzate. Va bene? Battezzate o battezzate in due modi, acqua o Spirito Santo. Però Gesù, rileggilo, battezzateli come?
Battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Non dici acqua?
No.
No, perché adesso l'acqua è secondaria. Se io ho battezzato gente nell'acqua, però sempre gli dico, guarda che l'acqua entra in fessacchiotto asciutto ed esce in fessacchiotto bagnato. Cioè quello che ti dà cambiamento è lo Spirito Santo. Ti battezzo nell'acqua, se venite qua vi battezzo, nessun problema. Ma oggi il battesimo nell'acqua è usato da chiese per tenere la gente sotto nel recinto. Io ti ho dato l'acqua, appartieni qua. No. Quindi in quel senso lì sono contrario al battesimo nell'acqua. Se invece spiegate che adesso l'acqua è un po' come la circoncisione, c'è un simbolo e basta, non c'è, va bene, allora va bene anche quello lì. Quindi sta dicendo andate e battezzate. Infatti vediamo e qui in capitolo 8 furono perseguitati, furono sparpagliati, andarono evangelizzando e poi vediamo più avanti nel capitolo 8, che adesso non lo leggiamo, lo studiate voi da soli, andavano battezzando. Infatti battezzarono un certo Simone Mago che poi Pietro sgridò, eccetera. Quindi quando dirono che quei Samaria avevano ricevuto il Vangelo, mandarono Pietro e Giovanni a battezzare, perché Gesù disse andate e battezzate, ma nello Spirito Santo.
Quindi mostra che in mezzo alle difficoltà e persecuzioni loro evangelizzano. Non solo, ecco, corrono per un riparo, per salvarsi.
Ecco.
No, evangelizzano.
Quindi, per favore, a volte riceviamo lettere, per cortesia riservatemi una pensione, un albergo, e mi raccomando che sia buono l'albergo, che non sia questo. Insomma, a me mi fanno ridere, ma dovete partire come, questi dovrebbero partire come discepoli. Non preoccupatevi, ti immagini Giuseppe e Maria che telefonano da Nazareth, pronto fratello Giuseppe, come va l'evangelizzazione per Betlemme? Bene. mi riservi una stalla per cortesia, che ci sia per un bel bagno, che sa, mia moglie è anche incinta. Mi raccomando, Giuseppe, che la stalla sia buona, o l'albergo sia buono, e invece poi ci trovo solo una stalla. Quindi, fratelli, cioè, nella mia vita, viaggiando di qua e di là, io sono trovato dei posti che veramente erano come delle stalle, va bene? Non erano tutte di lusso, per l'amor di Dio. Quindi preparatevi a quello che Dio ci dà, è sempre giusto. Per il popolo di Israele Dio preparò 400 anni di prigionia. Per Daniele Dio permise che fu buttato nella fossa dei leoni. Se tre amici fossero buttati nella fornace di fuoco. E il popolo di Dio, al tempo di Geremia, 70 anni di prigionia in Babilonia e avanti così. Fratelli, io non so che tipo di afflizione Dio ha preparato per me e per voi, per noi tutti, non lo so. Però so questo, dobbiamo accettare. Non attraversiamo il deserto della prossima afflizione mormorando, dice, oh, ma in Egitto mangiavamo l'aglio, le cipolline, la spaghettina con la pomarola in coppa, o le pizze che mangiavamo in Egitto. Dov'è la pizza napoletana che io mangiavo sempre, la mia pizzeria preferita? Fratè Giuseppe, Mosè, ma dov'è che ci ha portati qui? Sono arrivati dei fratelli che noi gli vogliamo bene, ma si sono messo dei mormoroni e lamentoni che non finivano più, capito? E tanti fratelli dolci, dolcissimi, che alcuni sono ancora qui, però non tutti erano così dolci, altri erano mormoroni, va bene? E come mormoravano la loro chiesa, sono venuti a mormorare qua. E gli ho detto, sentite, per cortesia, azione, andate in strada e camminate, va bene? Quindi, fratelli, cerchiamo di... Il Signore ci guiderà, ma, ha detto Gesù, Giovanni 16, 32-33, dice, nel mondo avrete persecuzione. Fatevi coraggio, ho vinto il mondo, ma nel mondo avrete persecuzione, tribolazione. Allora, andiamo, vediamo. Vediamo che, se guardiamo, se guardiamo nella parola e se guardiamo con gli occhi chiusi, perché per vedere dobbiamo chiudere gli occhi, allora, e aiuta se ci inginocchiamo, va bene? E aiuta se tutte le mattine, va bene? Piccoli suggerimenti. Vedremo una stella che si accende, può essere una scrittura, può essere una parola, può venire con un consiglio. Tante decisioni che prendiamo noi qui in comunità, non è che sempre il signor grande profeta, signor fratello Giuseppe, assolutamente no. Qui abbiamo preso una decisione grande un paio di giorni fa ed è stata un'idea che è venuta da una sorella, non era stata l'idea mia, però sono saltato, ho detto questo è il Signore, ho detto. Vi ricordate?
Sì.
Una decisione grande che dobbiamo prendere. E il Signore ci sta guidando, però a volte ti guida, a volte ti dà una scrittura, a volte ti dà una rivelazione, a volte mentre ti consigli con i fratelli, va bene? Perché tutti i fratelli qui in comunità e tutti i fratelli della nostra Chiesa, tutto il mondo, tutte le nazioni che siete, tutti avete lo Spirito Santo. Anche quelli che non siete battezzati nello Spirito Santo, avete lo Spirito Santo perché siete nati di Spirito, siete sigillati nello Spirito. Quindi ascoltarsi gli uni gli altri. Guai a quel pastore che è l'unico grande profeta. No, non ci sono più profeti come Elia, Eliseo. Adesso siamo tutti il corpo di Cristo. Adesso lo Spirito Santo, Gesù, va a parlare attraverso tutti. Va bene? Anche a cominciare dai più piccolini. Quante volte i miei piccoli John e Jasmine, 10 anni e 12, qui dicono cose che è il Signore che parla.
Sì, sì.
Perché hanno lo Spirito Santo.
Amen.
Alleluia.
Grazie, Signore.
Allora, i discepoli partono, dicevo, viaggiano, sono partiti, persecuzione di qua, persecuzione di là, e sono scappati. Però dove andavano? Predicavano il Vangelo. Come possono, quando possono. Come potete, quando potete, chi potete, con saggezza. Certo, padrone di casa e vicini di casa ci vuole molta saggezza, perché quando trovate la capra sono guai. Non volete una capra vicina di casa. Allora evangelizzate vicino, molto molto soave. Però quando uscite dalla vostra zona, che le capre non sanno dove venire a disturbarvi, non lo sanno, allora lì evangelizzate più forte. Questo facciamo anche noi. Allora, i discepoli partono e, Atti capitolo 8, partivano, chi poteva si è portata la loro famiglia, ovviamente non la lasciano in Gerusalemme ad essere uccise, si sono portati le mogli e i bambini. Va bene, io riguardo a me, grazie a Dio, Dio mi ha sempre aiutato a portare la mia famiglia con me, anche in tempi di persecuzione che abbiamo passato anche di quelli. Va bene, perlomeno mi sono portato alla famiglia che è stata disposta a seguire, la stella della parola. Va bene, la stella di Marco 16:15, andate in tutto il mondo, predicate il Vangelo.
Amen.
A volte ho dovuto partire, sono dovuto andare per altre nazioni senza sapere dove andavamo. Voi sapete la nostra storia, ho già raccontato, nel 2011 abbiamo preso l'aereo, abbiamo preso in Spagna perché era più economico, siamo arrivati dopo tante peripezie, siamo arrivati in Perù, ci abbiamo messo una settimana di viaggio, vero Dora, cos'è una settimana ci abbiamo messo, quando siamo andati in Spagna, fino a circa una settimana, non è che sapevamo esattamente dove stavamo andando, troppa precisione, pochi soldi in tasca, 5 bambini piccoli, il sesto sul passeggino, e John quanto aveva?
2 anni.
2 anni mi dicono, sì, quasi 2, sì, 2 anni, poco più. Sul passeggino, mi ricordo, sul cicciotto in bocca, avanti, da un aereo all'altro, autobus. E però io devo testimoniare in tutta onestà che Dio non ci ha mai fallito.
Amen.
Va bene? Quando è che ci ha fallito Dio, fratelli?
Mai, mai, mai.
Mai, dicono, mai. Tutto il mondo può fallire e ci ha fallito e sicuramente fallirà, è sempre successo, ma Dio no, non Lui. Dio non ci ha mai fallito e chiunque l'ha provato a Dio testimonierà con me. Dio sempre ti viene incontro. Non appena Lui può farlo, non appena Lui può vedere il minimo, il barlume, una traccia di vera fede, Dio interviene. Va bene? E il primo passo perché Dio ti venga incontro è che tu devi cominciare a far cosa? Devi cominciare ad annunziare la vittoria. Quando? Prima di averla veduta, questo, perché questa è la fede.
Amen.
Vittoria, annunziare vittoria, dopo la vittoria qualunque asinello è capace. Ma Gesù annuncia la vittoria prima di vederla. Dice, il figlio dell'uomo sarà dato nelle mani dei gentili, dei pagani, e lo metteranno a morte, ma risusciterà il terzo giorno. Gesù vede la vittoria prima che spunti la vittoria. Io vedevo Satana cadere dal cielo come un fulmine, ha detto Gesù nel Vangelo. Satana non è caduto come un fulmine, arriverà la tribolazione, quindi Satana è ancora lì, cadrà in Apocalisse 12, verso 7 in avanti, dice che Satana è scaraventato a calcioni, traduzione libera, dal cielo, da Michele e i suoi angeli.
Ma sto pensando adesso a questo periodo del coronavirus e credo che ogni persona in un certo senso teme il cambiamento. Quando devi fare un cambiamento grande nella tua vita hai un po' paura, non sai cosa ti aspetta, cosa succederà. E anche noi quando siamo partiti dall'Europa per venire in Sud America eravamo inquieti perché non ci aspettava nessuno. Siamo arrivati in Sud America senza un alloggio, senza niente, pochi soldi.
Sì, pochissimi.
E allora è normale che eravamo inquieti, un po' spaventati, cosa succederà, anche se sappiamo le scritture, vai per fede, credi in Dio, confidi in Dio. Sì, lo abbiamo fatto, però con il cuore tremante. E adesso quando penso indietro e mi ricordo come sono andate le cose quando siamo arrivati e le cose che sono successe, il Signore è stato con noi, ci ha protetto, ha provveduto ogni bisogno. C'è stato anche un combattimento, abbiamo dovuto lottare, però il Signore era presente ad ogni passo e non è successo niente di male a nessuno di noi, quindi eravamo protetti. Adesso quando penso indietro...
Però abbiamo dovuto cooperare col Signore.
Sì. E quando vedo come le cose sono andate penso, ma che bello, guarda che il Signore funziona, non devi avere paura, non devi essere inquieto, abbi fede. È facile adesso dirlo, però quando non sai cosa ti aspetta davanti e devi fare un grande cambiamento, hai paura. Anche se hai anche fede, hai anche paura.
Ma neanche troppa però, perché hai paura quando non guardi a Gesù. Hai paura se non guardi a Gesù, altrimenti tira fuori la spada e combatti finché finché sei vivo combatti. Non puoi avere, la paura è un lusso che non puoi permetterti troppo qui, se sei una soldatessa. Guarda, appunto quando siamo sbarcati in Perù, ci hanno detto, guarda che qui i criminali non scherzano. Cioè, infatti il crimine in Perù è una cosa reale, La polizia non fa molto, poco e niente la polizia. Fa solo lì, perché sono la polizia è maltrattata dal governo, un po' come i carabinieri in Italia, che loro arrestano e i politici, i giudici li fanno uscire, quindi i carabinieri sono un po' scoraggiati. In Perù sono in aperta ribellione la polizia, aperta ribellione. Cioè lì fanno sono lì in piazza a fare la guardia, ma non te ne frega niente. Tu quando attraversi le strisce pedonali devi saltare, che le macchine ti mettono sotto.
Sì.
Saltare.
Sì, sì.
A volte ho dato una pedata a una macchina che quasi mi metteva sotto.
E non ci sono regole lì. E
il tassista è molto, molto, non molto politicamente corretto, si è girato a sputarmi. E quasi mi ammazza. E guarda, questo è Perù. Quindi preparati a uno shock culturale, fratello. Infatti siamo sbarcati all'aeroporto, sull'aereo c'era una donna arrivata dall'America, una peruviana, tutta elegante, vestita dall'americana, viveva là, e mi dice, guarda che Perù, voi non siete abituati, vi avverto. Sì. Appena arrivati il cibo, sicuramente vi ammalerete tutti perché il cibo non siete abituati. Che è successo?
Sì.
Sono stati tutti male.
Sì.
Il cibo qui in Sud America è un po' diverso, un po' più alla, come quando è arrivato Cristoforo Colombo, roba da giungla, in tanti casi. Però c'è attenzione che qui vi spogliano nudi, qua prendi un taxi, il tassista ti deruba e ti lascia in mutande e le sorelle in bikini. Perché? Perché la gente nasconde i soldi nei vestiti, allora ti tolgono i vestiti e se le vanno a controllare con comodo e ti lasciano in mutande. È arrivato un tedesco sbarcato in Perù, un tedesco, è arrivato all'aeroporto, ha preso un taxi, il tassista lo ha lasciato in mutande e è riuscito a tornare all'aeroporto, il prossimo aereo è tornato in Germania. E allora eravamo lì con tutti e sei bambini in passeggino all'aeroporto, io gli ho detto nessuno esca dall'aeroporto, qui siamo relativamente sicuri. E allora abbiamo preso un taxi, con chi ero? Con Dora?
Con Dora, sì.
Quando abbiamo preso un taxi con Dora, ci siamo girati le pensioni nella zona, a destra, a sinistra, trovato uno che non fosse troppo caro, e siamo tornati con un carro, un camioncino siamo tornati, un furgone per caricare i bagagli e il taxi sì. Avanti, il furgoncino dietro con i bagagli, il resto della ciurma. Bagagli che spuntavano dalle finestre del furgone. E siamo sbarcati in pensione e lì siamo stati un po' di tempo, lì siamo un mese. Quanti siamo stati nelle pensioni? Un mese? Quante settimane? 3 settimane siamo stati in pensione, meno male che avevamo i soldi, grazie a Gesù, fino a lì ci arrivavamo. E avevamo anche i soldi per affittare una casa, infatti... Dalla pensione poi abbiamo cercato una casa, affittato un appartamento, volevamo una casa, ma costava il triplo e allora abbiamo preso un appartamento, così era il terzo piano, quarto piano, quinto piano. E lì le scale erano un po' confusionarie, non avevo mai capito che piano era. Va bene, e così siamo usciti dall'aeroporto, però... Il Signore ci ha mostrato, non uscite dall'aeroporto, qui siete relativamente al sicuro. E poi abbiamo imparato, quando prendi un taxi, se qualcuno va in Perù, che se siete bianchi di Cannagione, vi consiglio di non andare in Perù, perché adesso il crimine è serio lì, è spiccato. Ecuador, Perù, Bolivia, spiccate troppo se siete bianchi, cioè attirate i ladri. E va bene, e quindi... Va bene, cioè, quando prendevamo il taxi, questo volevo dire, ad alta voce facendoci sentire, ascoltare il taxista, telefonavamo a casa, il tassista ascoltava, dice, ho preso un taxi, la targa del taxi è questa, e stiamo arrivando. E il tassista drizzava le antenne, dice, caspita, qui se questi qua li svaligio sono fregato, questi hanno passato la targa del taxi. E allora non ci è mai successo niente, però come dico, il Signore ci protegge, però dobbiamo cooperare con il Signore.
Amen.
Come il diavolo ha detto a Gesù, buttati qui dal tetto, e fa che non ti butti tu, scusa, non tenterai il Signore Dio tuo. Certo che il Signore ci protegge, ma non puoi tentare il Signore, va in giro che so, un posto di coronavirus, e dice, oh, io che bella arietta fresca che c'è qui, il signore mi protegge, adesso vado in Perù, prendo il taxi. No, devi usare saggezza, non puoi essere un fessacchiotto. E allora se fa la tua parte, il Signore farà quello che tu non puoi. Va bene? Io voglio dire, e quando sul temere le sofferenze, la morte, sulla paura delle aspettative del futuro, io direi che è triste quando abbiamo paura della morte, della sofferenza. Queste cose avvengono per tutti, credenti e non credenti, dobbiamo passare morte e sofferenze prima o poi. Però se attraversiamo le sofferenze con coraggio, con risolutezza, se fede in Gesù, io dico è 1.000 volte più facile e potremo gioire in questa vita, invece di vivere nella paura viene la tribolazione, viene l'anticristo, viene la morte. Perché è solamente il codardo che muore ogni giorno, va bene? Io volevo dire che Gesù sulla croce, quando ha gridato al Padre che lo aveva abbandonato, abbandonato perché lo Spirito Santo di Dio doveva lasciarlo per pochi istanti prima che lui morisse, perché? Per il motivo che Gesù aveva bisogno di morire come qualsiasi peccatore senza lo Spirito Santo, e Gesù è morto senza Spirito Santo, cioè figlio di Dio, però lo Spirito Santo si è staccato, perché doveva morire come un peccatore. Va bene, infatti Marco 15:34, allora non, e Gesù grida, ce l'ho qui, Gesù grida ad alta voce, Eloi, Eloi, lama sabachthani, che tradotto vuol dire Dio mio, perché mi ha abbandonato, Marco 16, 30, Marco 15, 34, e Gesù grida a Dio perché mi ha abbandonato. Gesù quasi, quasi che si comporta quasi con sorpresa, sembra quasi che non se l'aspettava. Non sappiamo come sono andate le cose esattamente, in cielo glielo chiederò, però è una cosa affascinante che Gesù muore come muore. È morto peggio di come moriremo noi, perché noi non dovremo, lo Spirito Santo non dovrà separarsi da noi, ma ha dovuto separarsi da Gesù, rimaneva figlio di Dio, però senza il supporto, il sostegno dello Spirito Santo, perché doveva morire come peccatore. Allora cosa ci mostra questo? Ci mostra a che punto lo Spirito Santo sosteneva Gesù nella sua passione e sofferenza sul Calvario, perché solo quando si è separato solo per un momento mostra la grande differenza. Va bene? E questo cosa mostra questo? È una cosa grande. E voglio parlare ai fratelli che hanno paura della sofferenza e della morte. Questo mostra di quanto lo Spirito Santo sosterrà noi nelle nostre sofferenze, nelle vostre sofferenze. Fratelli, non temete le sofferenze. Non fatevi spaventare dal diavolo con la paura di sofferenza, tribolazione, torture e morte. Lo Spirito Santo vi sosterrà come ha sostenuto Gesù sulla croce, tranne quei fatidici, fatidici istanti di cui ho spiegato il perché.
E hai detto che non dovrà separarsi da noi.
È detto che se separato da Gesù, Dio ti benedica Gesù. Grande Gesù. Va bene, ma Gesù tratta noi meglio di quanto ha trattato se stesso.
Vero, è vero.
Va bene? E allora, come quel santo che è morto bruciato, sapete la storia del santo che hanno bruciato? C'era un
No.
santo che è stato perseguitato, l'hanno messo in croce l'Inquisizione o qualcuno di quella branco lì. Storia vera, hanno messo. E c'era uno che era incredulo, non credeva, dice, ma è vero che lo Spirito Santo ti aiuta nella morte? Dice, sì, è vero. Senti, a me è difficile capire che tu puoi essere bruciato vivo. Io li ho visti bruciati, gridano e piangono, ma è vero che ti dà la forza di sostenere? Fa, è vero. Senti, facciamo così, dice, facciamo un accordo. Quando accendono il fuoco che ti bruciano, mandami un segnale. Alza un dito. Alza un dito e dimmi. Se alzi un dito vuol dire che la sofferenza non è troppa. E lui dice, va bene, lo mettono sul rogo, accendono il fuoco e si lamenta lui il dolore e quello guardava la mano del santo. A un certo punto la mano si muove ed ecco, sono due dita. Gloria a Dio.
Amen.
Due dita.
Amen.
Cosa voleva dire? È più che sopportabile. Alleluia, fratelli.
Amen.
Non temete la sofferenza, non temete la morte, perché io, dice il Signore, sarò lì. Io non vi abbandono. Io sarò sempre lì a sostenervi con la mano destra della mia potenza. I miei angeli sono lì. Non dovete temere la morte, perché la paura è lo spirito del diavolo. Il mio spirito, dice il Signore, è potenza, è gioia, è fede. Grazie Gesù, grazie, grazie Signore. Alleluia. Il pauroso soffre molto di più dell'uomo di Dio che si incoraggia in Cristo. La paura, dicevo, è una cosa che non possiamo permetterci. Il soldato non può permettersi di avere paura. Può avere paura, ma non può essere posseduto dalla paura. Non abbiamo tempo per le paure del diavolo. Dobbiamo terrorizzare il terrorista, il maligno. Va bene? Io ogni demone che ho scacciato li ho visti terrorizzati, ma non da me, frate Giuseppe, che è buona nulla, dagli angeli che sono intorno a frate Giuseppe, dagli angeli che sono intorno a te, intorno a chiunque di noi ha il coraggio di innalzarsi per Gesù e dice: io combatto, vivo, muoio, sarà nel nome di Gesù Cristo. Questa è una potenza che il diavolo non può resistere. Filippesi 1,23. E Paolo ci dice che mentre il diavolo cerca di attirare la nostra attenzione sul buio, sul negativo, sulle sofferenze, va bene, Paolo ci dice, Filippesi 1,23, andiamo lì per favore,
sì,
che persino la morte è una buona notizia, va bene, come è scritto, e anche Ebrei 12,2.
Filippesi 1,23, sono stretto da due lati. Da una parte ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è molto meglio. Ebrei 12,2. Fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta.
Fissando lo sguardo su Gesù. E la stella per noi è Gesù. È una stella che è apparsa per noi, per chi ha occhi da vedere, nel momento che abbiamo ricevuto Gesù, è apparsa una stella. Va bene? Apocalisse 22,16. Cosa dice? Io Gesù ho mandato il mio angelo per attestarvi queste cose in seno alle chiese. Io sono la radice e la discendenza di Davide. Io sono la lucente stella del mattino. Quella, fratelli e sorelle, è la nostra stella. Abbiamo una stella, seguiamola. Io sono la lucente stella del mattino. Va bene? Dice Gesù: seguite me e non camminerete mai nelle tenebre. Seguite me e non avrete mai paura. Guardate a me e non temerete, dice il Signore. E io vi dico, fratelli amati, la barca della nostra piccola missione dello Spirito, così come anche le barche di ogni chiesa nel mondo, che dobbiamo guardare al mondo, non solo alla nostra chiesa. Bene, la nostra barca, come le altre barche, va bene? Ma la nostra barca è nostra responsabilità. Va bene, la nostra barca sta per entrare in una tormenta. Stiamo per entrare, vi avverto, fratelli, nella tormenta del tempo della fine. È davanti a noi, se guardate nello spirito la vedete, infatti è già cominciato. E allora, fratelli, serriamo gli ormeggi. Chiamiamo a raccolta tutti i marinai che navigano su questa nostra barca di cui noi tutti, ciascuno di noi, capitano, nostromo, ufficiali e marinai, siamo tutti responsabili in misura diversa. Tu, fratello, che mi stai ascoltando, sei responsabile di questa barca nella tua misura, nel tuo ambito. Dio chiama in questo momento ogni barca di ogni sua vera chiesa, sta chiamando tutta la sua flotta celeste. La raffiguriamo in un'armata spirituale, un'armada, una flotta che naviga contro il nemico. Dio chiama ogni barca di ogni sua vera chiesa sveglia e attiva di fare questo, per serrare gli ormeggi, prepararsi, siamo per entrare nel pieno della tempesta. Le cose non miglioreranno, fratelli. Prepararsi, armarsi. Tutti dobbiamo cooperare con Gesù, con le scritture, sottometterci, ubbidire alle regole, agli ordini di Dio che ci ha dato, che ci ha lasciato nella sua parola e che solamente potranno preservarci dalla tormenta del tempo della fine che viene, che già soffia. Chi non lo fa sarà facilmente sbatucchiato fuori dai venti e nelle acque. Fratelli, non rimanete indietro. Vi avverto, state uniti, non come taluni pigramente hanno scelto di fare, di isolarsi, nuotano con una piccola zattera. State dentro la nave, qui in questa virgolette arca di Noè, della vostra chiesa, siete al sicuro, come tutte le chiese del mondo, vere chiese, sono al sicuro perché sono uniti e navigando verso la direzione di Dio, quelli che lo fanno. Non confidate nel mondo, non nei giornali, no, non nelle TV, internet, i politici, occhi sulla nostra stella, va bene? Il mondo si confida nel GPS, una cosa artificiale. GPS ha sostituito le bussole. Parlavo con un capitano di nave che stavamo evangelizzando su una nave e gli ho detto: dov'è la bussola? Fa: non usiamo bussole. Ho detto: come mai? Perché usiamo il GPS, cioè il satellite li guida, come quando tu hai macchina e ti dice destra e sinistra. Sì, ma quello è artificiale, però dipende dal computer mondiale. Non confidate nei GPS del mondo, cioè la guida satellitare che il mondo comodamente vi offre anche gratis per il vostro orientamento, ma sto parlando in parallelo in questo momento di orientamento nello spirito. Perché? Perché se vi fate guidare dal mondo, il conto che arriva sarà più salato di quello che vorrete, di quello che potrete pagare. E il conto è il marchio di Apocalisse 13. È un conto troppo alto, fratello. Prima o poi il mondo strattonerà il tappeto da sotto i piedi di quelli che confidano nel mondo e si troveranno seduti per terra, coi piedi per aria, e non sapranno cosa accidenti sta succedendo. Sta succedendo, amico, che hai confidato nel mondo e il mondo ti ha tradito, come per 30 denari il mondo ti tradisce. E allora continuiamo a usare la vecchia affidabile bussola di Dio, fratelli, e mi riferisco alla sua parola profetica, va bene? Secondo Pietro 1, sto usando paragoni così, ma parlo nello spirito, sto parlando, usate la bussola dello spirito. Secondo Pietro 1, 19 al 21, ti prego, Angela.
Secondo Pietro 1, 19 al 21. Abbiamo inoltre la parola profetica più salda. Farete bene a prestarle attenzione, come a una lampada splendente in luogo oscuro, fino a quando spunti il giorno e la stella mattutina sorga nei vostri cuori. Sappiate prima di tutto questo che nessuna profezia della Scrittura proviene da un'interpretazione personale. Infatti nessuna profezia venne mai dalla volontà dell'uomo, ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio, perché sospinti dallo Spirito Santo.
Alleluia.
Questa è la vera bussola.
Questa è la vera bussola. Abbiamo inoltre la parola profetica più salda, e farete bene a prestarle attenzione come una lampada splendente in luogo scuro fino a quando spunti il giorno e la stella mattutina, Gesù, sorga nei vostri cuori. Gli ufficiali marinai italiani di lungo corso non si addestrano sulle navi moderne, ma su un veliero che si chiama Amerigo Vespucci. È una nave di 90 anni. costruita 90 anni fa, viaggia a modica velocità di 10 nodi, che sono circa quasi 20 km all'ora. Ma sono queste le vere navi, che non invece dover dipendere da cose artificiali e che vanno a diesel, col motore, con l'elettricità, che in qualunque momento ti lasciano in panne, ma navi che vanno sempre, con una potenza che non finisce mai, sono spinte dal vento che Dio manda. Ma queste sono le vere navi. E anche noi, fratelli, dobbiamo dipendere da Dio e non dal mondo falso e artificiale, come telefonini, televisioni, computer, tutte queste cose, GPS, cose, tutto un mondo immaginario, insomma, ecco. In qualunque momento il diavolo toglie il tappeto sotto i piedi e sei lì in una città senza luce, senza gas, senza cibo, senza supermercati, senza acqua da bere. Uscite dalle città, fratelli. Dobbiamo dipendere anche noi da Dio e non dal mondo falso, dal mondo artificiale. Il mondo artificiale con tutte le sue cordicelle collegate, esche, per far di noi dipendenti dalle stesse cordicelle. E basta guardare chi controlla le cordicelle, la finanza, la politica, eccetera, e comprendere chi è che sta tirando le fila. In conclusione, fratelli, cosa ci dice il Signore? Dove ci guida a ciascuno di noi? La conclusione del messaggio qual è? Va bene, cos'è che sta dicendo il Signore stamattina, adesso, a me e a te? Io credo che ci guida qui, Geremia 29, per quelli di noi che vogliono ascoltare, questo è il messaggio per adesso, in questo momento, dal Signore. Un messaggio eterno, per chi vuole essere guidato dal Signore. Geremia 29, 13. Cosa dice? Voi mi cercherete?
E mi troverete.
Mi troverete?
Perché mi cercherete con tutto il vostro cuore.
Tutto il vostro cuore. Questo è il segreto. Perché il modo che Dio guidò Abramo fu diverso di come guidò Isacco, che fu diverso di come guidò Giacobbe,
sì,
che non fu come guidò Giuseppe, capito? Quindi io non posso dire, fratelli, tutti così, tutti cos'ha, non è così la storia. Io posso solo aiutarvi in grandi linee. Uscite dall'Egitto, uscite da Sodoma, uscite dall'Occidente sodomitico, dove chiamano la luce tenebre, le tenebre luce, dove hanno pervertito ogni cosa, a cominciare dal sesso, e vogliono pervertire i vostri bambini nelle scuole. Uscite, benedetti i fratelli che hanno ascoltato e che insegnano i bambini nelle case. Noi, se non ci riuscite, andate nel terzo mondo, dove è facilissimo. A occhi chiusi insegnate i bambini nelle case, come facciamo noi, ogni tanto andare a fare un esame, la gente, i direttori di scuole, molti di loro sono pecorelle, trovate una pecorella, vi fa gli esami, il giusto è giusto, perché a scuola, i bambini che fanno scuola a casa imparano meglio. Io lo faccio, molti fratelli nostri lo fanno e testimoniano che non devono ogni giorno deprogrammare, riaggiustare il cervello dei bambini che a scuola li fanno diventare tutti, li programmano. Dio alla sua protezione per tutta la sua chiesa nel deserto, nessuno escluso. Dio è in grado di salvare tutti al 100% di noi e di farci uscire dall'Egitto dove siamo. Non c'è un cristiano nel mondo, suppostamente ci sono 3 miliardi di cristiani, e dentro la maggioranza sono atei o nominali, e quelli vanno in chiesa a piedi in avanti la maggior parte, cioè nella cassa da moto. Cioè comunque 3 miliardi nominali, diciamo, va bene? Anche se fossero tutti quanti veri, io non credo che i veri cristiani del mondo superano mezzo miliardo, non credo. Cattolici e protestanti, Dio ama tutti, va bene? Anche se fossero 3 miliardi, che non lo sono, Dio li può salvare tutti, perché Dio è Dio. Lui schiocca le dita e le galassie appaiono. Che Einstein lo capisse o no, è così la storia, con la sua relatività. Va bene? Poi c'è anche un'altra cosa, uscire dall'Egitto, però poi c'è da attraversare il deserto. Sto facendo parallelo con l'Israele antica. allora c'è un deserto da attraversare, e allora in questo deserto, che stiamo tutti attraversando, adesso c'è un deserto del virus, fra poco arriva l'anticristo, no, anzi prima verrà il crollo monetario mondiale, che lì saranno sorci verdi per chi non è pronto, che non si è preparato. Ora Dio ci chiama, Dio ci può aiutare in queste cose, però ci chiama a cooperare con Lui tramite cose. No? Come cooperiamo con Dio? Con la ubbidienza e con la sottomissione alla sua parola. Se lo faremo, allora Lui ci farà uscire da questo Egitto, l'Egitto del mondo occidentale, lo chiamo io, e ci farà entrare in una piccola terra promessa che durerà 3 anni e mezzo, che è indicata in Apocalisse 12:14, indirizzo, e c'è l'indirizzo, Apocalisse capitolo 12, appartamento numero 14, o come vuoi chiamarlo.
Ma quella è la tribolazione, non la terra promessa?
Beh, no, ho detto una piccola terra promessa che durerà 3 anni e mezzo, ho detto.
No, è bello vederla così, la tribolazione, essendo sotto la protezione di Dio, ubbidiente a Dio, è una terra promessa.
È una piccola terra promessa che durerà 3 anni e mezzo, un'oasi, con i datteri, le palme per l'ombra, le alberi di palma per ombra, il laghetto, sto parlando in senso figurato. Me lo leggi quella scrittura?
Apocalisse,
che fratello a questo punto dovrebbe avere memorizzata.
12:14. Ma alla donna furono date le 2 ali della grande aquila, affinché se ne volasse nel deserto, nel suo luogo, dove è nutrita per un tempo, dei tempi e la metà di un tempo, lontana dalla presenza del serpente.
Amen. Quindi la donna, leggi sposa di Cristo, ali dell'aquila, l'aquila, oggi sono anche quegli aerei che volano, vanno nel deserto, un deserto spirituale, che non ci sono chiese che ti aiutano. Qui oggi ogni chiesa pensa per conto suo. Non è una delle prime cose che Gesù ci ha detto, fa ricevete chiunque nella chiesa senza fare domande, se sono cattolici, evangelici, protestanti, mormoni, Geova o se erano satanisti. Basta che accettano Cristo, che si pentono e che abbandonano la monnezza da dove vengono e seguono Cristo. E noi stiamo ricevendo tutti. Basta che uno si penta, accetti Gesù, tutto a posto. Non mi interessa di quale staccionata, barricata proviene, va bene? E, però le chiese, qualunque posto vai, le chiese nella zona è un deserto, le chiese non ti aiuteranno, ti parlo per esperienza. E lì la chiesa è nutrita un tempo, sono 3 anni e mezzo, periodo scandito giorno per giorno, mese per mese, in Apocalisse 11, 2 e 3 dice 42 mesi, 1260 giorni. Questo è l'oasi che Dio ha preparato. Dov'è? E sono, ognuno deve andare nel luogo dove che Dio ha preparato per lui, va bene? Per nel Sud America suggerisco a tutti, poi ognuno andrà dove vorrà. Però voglio aggiungere, questa promessa di quest'oasi per 3 anni e mezzo, cioè non è per tutti. Non è che se oggi le chiese dicono siamo tutti Filadelfia, siamo tutti... No, caro. Che ha promesso Dio in Apocalisse 3, 7... che ci proteggerà dall'afflizione perché siamo stati fedeli. No, non è così la storia. Viviamo a tempo di apostasia, le chiese non sono fedeli e non mischiamo il messaggio di Laodicea, Apocalisse 3:14, con quello di Filadelfia, Apocalisse 3:7. E questa protezione è condizionale a cosa? Condizionale solamente per chi? Solo per quella parte della chiesa che cerca il Signore, che lo trova, che lo ubbidisce e che segue le istruzioni. Questi sono i passi.
Sì.
D'accordo? Gloria a Dio. Quindi so che non è facile ascoltare questo tipo di messaggi, ma insomma vogliamo la verità o solo zuccherini? Chi vuole lo zuccherino, guarda, qualunque chiesa all'angolo del caseggiato ti può dare tutti gli zuccherini che vuoi. Oltre a molti messaggi di condanna che non servono a niente comunque. Il popolo di Dio oggi ha bisogno di guida, di incoraggiamento, di coraggio, di fede, di fiducia e di guida che lo Spirito Santo vuol dare, però pochi vanno allo Spirito Santo. Chi va dal pastore, chi va dal prete, chi va ai sacramenti, chi va... Ci sono chiese che hanno 7 sacramenti, sai? Il problema è che nella Bibbia non ci sono questi 7 sacramenti. E poi ci sono una lista di peccati capitali, se ho capito sono 7. 7 peccati che va all'inferno, ma non ci sono 7 peccati che va all'inferno, caspita. Gesù ha detto in Matteo 12, dice tutti i peccati saranno perdonati, tranne contro lo Spirito Santo, cioè tranne contro respingere Gesù. E gli altri peccati capitali sono cretinaggine di quelli che ti imbrogliano. Perché? Perché così ti legano con queste corde di bugie, ti legano alla loro chiesa, dipende dal loro perdono, dalla penitenza. Andiamo avanti. Quindi dicevo, non è facile ascoltare questi messaggi, cioè messaggi di come uscire da zone che nella nostra mente carnale pensiamo sono comode, sono vantaggiose. Qui c'è il cappuccino, c'è la brioche, qui c'è la televisione, qui ci sono le mie pantofole, qui c'è... Ma in realtà non è così, non sono così vantaggioso. Come vedi è un caos dove siete voi. Noi siamo venuti qua dove Gesù ci ha detto di venire, ci ha dato delle istruzioni che poi vi abbiamo passato. Non andate nelle città, ho detto, trovatevi un posto vicino a una città, d'accordo. A 10 minuti di macchina, a 20 minuti di macchina dalla città, sì, ma in campagna, dove l'acqua viene dal pozzo, va bene, non c'è l'inquinamento delle città, va bene, abbiamo obbedito e il Signore ci sta benedicendo, voi obbedite e il Signore vi benedice, va bene, e l'obbedienza è una cosa facoltativa, nel nome di Gesù Cristo, quindi uscire dalle zone... va bene, che pensiamo che sono comode, ma alla fine... Ma tutti dobbiamo cercare il suo volto, tutti dobbiamo chiedere a Dio di parlarci, di confermarci. Andiamo a Salmo 24, per favore.
Sì.
Chiedere a Dio di confermarci quello che Lui ci dice. Quindi quando preghi e Dio dà una rivelazione, devi trovare conferma. La strada maestra è la parola. Se la parola non la capisci, se la parola non è chiarissima per te, vai dalla tua chiesa. Vai nella tua chiesa, il tuo pastore, i tuoi anziani, e loro ti confermeranno la volontà di Dio. Qualunque chiesa vera, degna di questo nome, e non è per forza la mia, qualunque chiesa al mondo, va bene, se tu non riesci a capire la volontà di Dio, vai nella tua chiesa e dici, senti, mi spieghi questa cosa qui. E il pastore, se è un pastore degno del nome, e gli anziani ti diranno, con le scritture, quello che è giusto e quello sbagliato. Ho risposto alla sorella prima, che faceva la domanda e così, e gli ho risposto con le scritture. Questo è il modo di trovare conferma nel consiglio dei fratelli. Ce l'hai Salmo 24,
sì.
5 e 6.
Salmo 24, 5 e 6. Egli riceverà benedizione dal Signore, giustizia dal Dio della sua salvezza. Tale è la generazione di quelli che lo cercano, di quelli che cercano il tuo volto, o Dio di Giacobbe.
Amen. Allora, egli riceverà benedizione dal Signore, il Dio della sua salvezza, va bene? Chi la riceverà? Quelli che lo cercano,
sì.
Quelli che cercano il suo volto, o Dio di Giacobbe.
Amen.
Pausa, dice. Va bene?
Grazie,
e questa
Gesù.
È la conclusione del messaggio. Vorrei concludere con una preghiera, fratelli, unitevi a me se volete, per cortesia, facciamo questa preghiera insieme in tutta la nazione dove siete. Preghiamo insieme, fratelli, forza. Uniamo i cuori, in mezzo c'è il grande cuore di Gesù, lo Spirito Santo, intorno a noi, piccolini, innamorati di Lui, guardando a Lui. Dice Salmo 24, 6, quelli che cercano il suo volto. Salmo 24, 6, cercare il suo volto, non il mondo. Preghiamo. Alziamo i cuori, fratelli. Alziamo lo spirito. Preghiamo insieme. Signore, aiutaci a cercare il tuo volto. Signore, lo vogliamo ricercare. Non vogliamo cercare il mondo che passa, con i suoi principi regnanti e potenti. Noi cerchiamo te, o Signore. Nel mondo, Signore, troveremo solo più tenebre, ma noi vogliamo te, o Signore. Mostraci la tua volontà in ciascuna delle nostre vie. Amen.
Amen. Ascoltiamo il canto Passa altrove di Hebron.
Sì, questa è la fine del messaggio.
È il canto parla proprio di come superare le nostre paure, e se lo facciamo e abbiamo il coraggio di fare cambiamenti anche grandi, allora e solo allora vedremo i miracoli del Signore. E dice il canto: perché gridi così forte? Credi che non ti abbia sentito? Ho ascoltato il tuo grido e sono venuto in tuo aiuto. Adesso togli le bende dai tuoi occhi e guarda il miracolo che è di fronte a te. Vedi il mare aperto. Passa altrove insieme a me. Senti questo vento. Lo mando per guidare te.
Perché gridi così forte? Credi non ti abbia sentito? Ho ascoltato il tuo grido e sono venuto in tuo aiuto. Adesso togli le bende dai tuoi occhi e guarda il miracolo che è di fronte a te. Tuo grido e sono venuto in tuo aiuto.